Buonasera ascoltatori di Oltrelago. Quella che state per sentire è una lunga intervista a Mario Monicelli, quell'indimenticabile regista, sceneggiatore e scrittore tra i padri della commedia all'italiana che ci ha regalato sogni e risate, ma anche amarezze e ricordi, sempre velati da una vena di ironia caustica e amarognola tipica del graffio dei toscani che hanno reso le sue opere uniche e indimenticabili nel tempo. Ricordo quando registrai questa intervista, era il 2007, lo andai a prendere nella sua casa del Rione Monti a Roma, dove mi raccontò passava le sue giornate ascoltando la radio. Gli occhi dopo 90 anni lo avevano definitivamente tradito e l'insonnia aveva fatto il resto, insomma, davanti al cancello di via Teulada 66, tuttavia sede degli studi televisivi della RAI, dove lo avevo portato per la registrazione, incontrammo alcuni ragazzi, dei giovanissimi, che non solo lo riconobbero, ma gli chiesero anche di raccontargli qualche aneddoto della sua storia straordinaria. Monicelli, giovani, li amava sul serio, scendeva in piazza con loro, nelle manifestazioni, fino a quando le forze lo avevano sostenuto, certo, come quando prese parte all'ultimo Nobi Day, no Berlusconi Day, a piazza San Giovanni, incitandoli a tenere duro, diceva «Viva voi, viva la vostra forza, viva la classe operaia, viva il lavoro, dobbiamo costruire una repubblica in cui ci sia giustizia, uguaglianza e diritto al lavoro, che sono cose diverse dalla libertà». Monicelli teneva molto alla sua dignità di persona e mi ricordo la luce dei suoi occhi stanchi quando mi raccontò la pena della sua malattia e di come considerasse il suo vivere ormai inutile. Non ho mai pensato, tuttavia, che quella stanchezza di vivere si sarebbe mai trasformata in un gesto estremo, quello che invece ha poi messo in atto, con caparbia determinazione, la sera del 29 novembre 2010. Erano circa le 9 di sera, si era già fatto buio, e lui, il grande regista Monicelli, a 95 anni, in quell'ultimo atto decise di togliersi la vita gettandosi nel vuoto dalla finestra della stanza che occupava nel reparto urologia al quinto piano dell'ospedale San Giovanni Addolorata, dove era ricoverato per una patologia terminale. Una vita vissuta senza rimpianti, la sua, come sentirete in questa intervista dalla sua stessa voce, inframmezzata da brani e pezzi dei suoi film come I soliti ignoti, La grande guerra, L'armata Brancaleone e infine Amici miei, pellicole che hanno segnato non solo la storia del cinema, ma anche quella di molti di noi. Buon ascolto allora, Oltrelago.
Sapete che non vedo.
Ah, non vede più?
No, vede pochissimo.
Monicelli.
Infatti non leggo, non posso leggere.
Questo è un disastro. Ecco perché sente la radio, vedi?
Ok, vuole tenere gli occhiali
sulla fronte? No, si posso togliere. C'è chi gli chiede che li tenga, altri che li levarli.
Faccia un po' come vuole, cioè come gli pare, maestro.
Io sono partito, andiamo. Ok.
Allora, per piacere,
sì?
Quella voce un po' timbrata, se no non la sento bene. Anche
benissimo. Me li sente così?
Sì.
Perfetto.
Siamo pronti, vado a lavorare.
Io ho cominciato nel 34 a fare il cinema. Il 34 il cinema esisteva da 30 anni, è cominciato a cavallo fra l'800 e il 900. Era il cinematografo era un mezzo d'espressione nuovissimo, era cominciato a 30 anni prima, due generazioni prima, quindi era molto nuovo, molto popolare, magico, per cui aveva un grande impatto, una grande voglio dire, si diffondeva con molta rapidità. Chi faceva il cinema, fra l'altro, era ritenuto un po' balordo, un po' strano, perché faceva delle cose che non si sapeva bene che cos'erano. Chi poi conosceva questo mestiere, che poteva essere proprio il regista, era una specie di mago, perché faceva questo nuovo mezzo che era una lanterna magica, si chiamava la lanterna magica da bambini, però questa lanterna magica era in movimento, erano immagini in movimento, quindi era una cosa veramente, direi, strana, magica, sconosciuta. E quindi, voglio dire, era un mestiere che ti prendeva molto. Tanto vorrei impararlo. Era una cosa nuovissima che si imparava con grande piacere, ecco. Poi vedevi che aveva molto successo, che tutti lo volevano vedere. E quindi capivi che stavi partecipando a un nuovo mezzo d'espressione, nuovo che aveva una grande violenza sulla realtà. Sulla comunità, voglio dire. E quindi si faceva con grande piacere, con grande passione. Ecco qua, e quindi mi ci sono trovato benissimo, quindi non mi interessava più il giornalismo.
Silenzio, numero! Pronti? Motore!
Giriamo! È partito!
64-1 prima.
Buona. Azione! Paolo!
Nero e statri, se giù per il basso. Mi sa chi scappa, eh.
Top.
Quando uno fa un lavoro, qualunque esso sia, ma non è solo cinema, parla sempre di cinema. Quando uno fa un lavoro, anche se fa il falegname o se fa non so, il pittore, il fatto che sta lavorando, che sta mettendo in scena una cosa, che pensa che gli sta andando meglio, che spera che gli vada bene, è piacevole. Il lavoro è una cosa piacevole, se è fatto nella maniera giusta, con gli strumenti giusti e con le persone giuste. È una cosa piacevole che gratifica. Non è piacevole quando il lavoro non è quello che tu vuoi, ti è imposto, lo devi fare per forza. La mattina quando esci di casa vai a fare un lavoro che non ti piace e diventa una giornata che non vedi l'ora che finisca e quindi il lavoro lo fai di malavoglia e quindi che non è redditivo. Noi facevamo un lavoro che avevamo scelto e che facevamo tutti volentieri, quindi eravamo contenti di farlo, sperando che ci venisse bene. Delle volte si capiva che veniva anche bene e quindi era a maggior ragione, diciamo, piacevole. Qualche volta no, insomma, anche lì c'era era varia la cosa, insomma. La gente di qualità, con la grande qualità, non solo un attore, ma anche con un idraulico. Se è gente di qualità, che è intelligente, che conosce il mestiere, che non vuole appunto, che non vuole truffare, eccetera, si lavora sempre benissimo. È la cosa più facile, lavorare con la gente di qualità, con l'attore vero, che sa quello che fa, che ha fatto una sua scuola. Che si è impegnato fin da giovane a fare l'attore, quindi è uscito l'uomo di qualità, si lavora sempre benissimo, volentieri. Lui ti capisce facilmente, è facile esprimersi con lui, ci si trova d'accordo facilmente e tutto va avanti. È difficile lavorare con la persona mediocre, con l'attore mediocre, quello è difficile, perché lui ha una sua idea, da quella non si sa staccare, perché non ha la possibilità e quindi non capisce bene quello che gli si dice. E quindi tutto diventa difficile, ripeto, ma non solo con l'attore, con la gente di qualità. È sempre facile lavorare e trovarsi d'accordo. È che ce n'è poca di gente di qualità.
È stata divertente, quindi.
Molto, molto divertente e molto interessante, proprio perché facevo un lavoro che mi piaceva, che avevo scelto e che sentivo che era un lavoro, fra l'altro, che faceva parte era un'espressione moderna. Se volevo raccontare un'Italia che avevo di fronte, lo raccontavo in maniera moderna, lo potevo raccontare attraverso la letteratura, ma non c'ero tagliato, oppure attraverso il giornalismo. Oppure attraverso la danza o attraverso la musica. Invece questa nuova maniera era quella che mi era congeniale e che quindi nella quale mi trovavo bene.
Nessun
rimpianto?
Sempre
trovato bene. No, no, nessun rimpianto.
Neanche sulla sua vita privata, non ha nessun rimpianto, ha fatto sempre fatto quello che voleva.
Ma questa è un'altra faccenda, la vita privata. Un conto sul lavoro e, e l'espressione sulla mia vita privata, sì, ho fatto, cioè, anche molti rimpianti, ho fatto delle cose che non dovevo fare, ho dei rimorsi, anche se volete, ma che non c'entra niente la vita privata con la vita. Che volevo raccontare, penso, o quasi tutto, perché poi dall'altra parte uno non può nemmeno, l'ho raccontato, ho fatto 64 film, ecco, per fortuna di questi 64 almeno 60 se ne parla più, però li ho fatti, quindi ho avuto l'occasione per raccontare. Se adesso ancora non mi sono bastati 64 film e 50 anni di carriera per raccontare, allora sono proprio rimbecillito, quindi perciò. Oltretutto ho anche smesso di fare il cinema, anche per questo, che uno mi vedesse fare a 95 anni, mettersi a fare un altro film, dice ma questo l'ha fatto 64, cioè 95 anni, ancora, che cosa si vuole raccontare ancora, che non ha detto, ecco qua, io quello che volevo dire l'ho detto.
C'è un suo film che è un film invece di un'Italia che sta rinascendo, un po' impegnata, che ha i compagni?
Sì, ma questa qui è un'Italia che sta rinascendo, che era, apparteneva però ormai alla fine dell'Ottocento, sì, raccontava un'Italia che combatteva, che cercava di rendersi conto, di capire e di riscattarsi da una condizione, perché allora l'Italia stava nascendo una certa industria, però nasceva a scapito di chi doveva lavorare, e lavoravano in queste industrie degli anni dell'Ottocento, lavoravano dei bambini di 12, 13, 11 anni, orari di lavoro di 12, 13 ore. Quindi da allora cominciarono le prime lotte operaie per cercare di ottenere delle condizioni migliori. E quindi le lotte addirittura anche fra gli operai, i quali come venivano licenziati, oppure se scioperavano chiamavano degli altri disoccupati, e che intervenivano al posto di quelli che erano disoccupati, quindi le lotte fra gli operai. Quindi raccontavamo un'Italia che cercava di risolversi, di risollevarsi da una condizione veramente di disagio e di sfruttamento.
Era dai tempi delle amiche di Antonioni che Torino non tornava sugli schermi. È la Torino delle prime riunioni sindacali negli scantinati, tra le botti e i muri velati dalla ragnatela. Come nella Grande Guerra, Monicelli, con gli sceneggiatori Age e Scarpelli, innesterà in una vicenda seria e drammatica l'elemento comico, sorridente, come è nelle sue corde. Assieme con Annie Girardot, Bernard Blier, Folco Lulli e François Perrier, sono Salvatori e Mastroianni. Ascoltiamoli.
Salvatore, che parte hai in questo film di Monicelli?
Oddio, è sempre difficile parlare di un ruolo in un minuto, comunque cercherò di fare il possibile. Il mio personaggio nel film è un po' Sebastiano Contrario, in quanto è sempre...
Cos'è, un operaio, sì?
Sì, è un operaio, perché guardi come sono ridotto, dico, non vedo come potrei fare il milord, così. Dico, a parte questo, dico, è un operaio che vede sempre un po' più lontano degli altri, cioè è sempre molto più prudente a qualsiasi manifestazione di sciopero, eccetera. Però non è che questo sia un grumiro, anzi il contrario, è uno che partecipa alla lotta fino in fondo, anche se come questo nel film lo sciopero non è riuscito, però credo che possa servire sempre agli operai.
E come finisce poi?
Finisce che io seguo le orme di un professore, che nel film è quello che ci spinge alla sciopero, alle lotte.
E andrà a fare il propagandista?
Sì, in altri paesi, difatti prenderò alla fine il treno, alla fine del film prendo il treno e vado a fare...
L'agitatore. Questo è il periodo d'oro di Marcello Mastroianni, da un film importante all'altro, basterà ricordare gli ultimi... Divorzio all'italiana, Cronaca familiare, il regista di Fellini, Notte e mezzo, e adesso protagonista del film nuovo di Monicelli, Compagni. Senta Mastroianni, ci vuol descrivere un pochino il suo personaggio? Sappiamo che è quello di un professore fino a secolo.
Il professor Sinigaglia.
Sì, Il socialismo dei professori era chiamato.
Esattamente. Ma in poche parole si tratta di un personaggio patetico, buffo, romantico, come ha detto bene lei, estroso e pieno di dignità, comunque, malgrado l'aspetto miserabile, come lei vede, che si batte, che lotta per aiutare le classi operaie, per aiutare in questo caso un gruppo di operai di una filanda torinese, in mezzo al quale è capitato Ramingo, fuggendo da città in città per i suoi precedenti politici, in cerca di un nido, proprio così, perché una specie di rubagalline, e li aiuta a organizzare il primo sciopero, che non concluderà nulla, insomma, non otterranno quello vero di cui hanno bisogno, l'orario di lavoro minore, l'assistenza medica, eccetera. Però segnerà il primo passo.
Una prima esperienza.
Esattamente, su una strada che poi altri percorreranno.
Senta, a vederla così, Mastroianni, lei fa venire in mente il personaggio di Astrov nel Zio Vagna. Ma c'è sì. Qualche punto di contatto?
Beh, c'è la mia faccia con la barba, evidentemente.
Ma anche nel personaggio?
Beh, negli ideali, certamente. La differenza sostanziale è questa, che mi pare almeno che il professor Sinigaglia, a differenza di Astrov, forse è meno nobile, però è attivo, si batte, mentre Astrov era un rinunciatario.
Ed ora sentiamo Monicelli.
Avete trovato delle difficoltà nel ricostruire quegli ambienti, quell'epoca, quei personaggi?
No, difficoltà no. È questione che non c'è una grande abbondanza di materiale, perché queste lotte operaie, questi conflitti di lavoro non sono stati molto trattati e allora non si trova molto.
Testimonianze di rete anche sono scarse.
Testimonianze di rete sono scarse. Bisogna trovare giornali dell'epoca che siano giornali poi di partito, in un certo senso, diciamo, che erano anche loro scarsissimi e anche poco letti, eccetera. Abbiamo trovato, abbiamo su questo ci siamo anche documentati.
Sono usciti anche dei libri, delle monografie su quel periodo?
Sì,
sono
ma erano trattati dal punto di vista storico. Cioè, invece avere quello che potesse servirci come personaggi, tipi, situazioni, anche aneddoti, è difficile, è abbastanza difficile. Non è ricca la tematica su questo. Testimonianze dirette le abbiamo cercate, ma anche queste sono un po' sossorare, perché ormai si parla di 90 anni. Quindi abbiamo trovato qualche operaio che allora era un giovanetto e quindi aveva partecipato e ha visto alcuni di questi conflitti.
Lei ha detto sempre che il suo film preferito è L'armata Brancaleone.
Ma dove... sì, perché quello che racconta questa cosa, racconta un gruppo di povera gente che vuol cambiare la condizione, inventandosi che c'è un feudo, che devono andare a riprendersi un feudo dietro un feudatario, dietro un principe che non c'è, che è un poveraccio, che è un millantatore. Ecco qua, e percorrono un'Italia tutta la penisola millantando, truffando, battendosi e cercando di infilarsi in posizioni anche che non le competono, e quindi scoprendo un'Italia appunto di miserie, di arrangiamenti, di malattie, di vecchiaie, di cose non risolte, e che finiscono appunto anche lì in un fallimento. Tutto finisce in un fallimento.
Nell'Armata Brancaleone lei ha inventato un linguaggio, ha fatto parlare questi personaggi con un linguaggio strano. Ma che lingua era?
Ma non tanto inventata, era una lingua in gran parte che si parlava nel XII secolo. Era il linguaggio che parlava San Francesco, per esempio, le poesie di San Francesco parlavano i poverelli di San Francesco, che parlava Jacopone da Todi, quindi era un linguaggio esistente che poi noi abbiamo ripreso, abbiamo aggiunto poi dei toni dei dialetti che conoscevamo o del nord o del sud, e li abbiamo immessi in questo linguaggio, inventando anche qualche frase, qualche parola, ma la base era un linguaggio del alto medioevo.
Qui lo spettacolo e la partita sono adesso nelle mani dello scenografo e costumista Piero Gherardi, che studia questo costume per Maria Grazia Bucella, una delle interpreti de L'Armata Brancaleone di Mario Monicelli. A vedere queste figure straordinarie, buffe e nello stesso tempo con un alcunché di mostruoso, viene fatto di pensare che qualcosa della recentissima esperienza di Gherardi, costumista e scenografo di Fellini in Giulietta degli Spiriti, sia rimasta nell'Armata Brancaleone. Comunque qui l'atmosfera è assolutamente diversa. Non fiabe né allegorie, ma il tentativo di ricostruire, sulla traccia di una storia eroicomica, il volto del Medioevo e precisamente dell'anno 1000. Un'epoca, a dispetto di quanto ci ha fatto vedere il cinema tante volte, non affollata di dame gentili e di stupendi cavalieri dalle armature scintillanti, ma gremita di straccioni, di soldatacci di ventura, di armate ribalde. Insomma, l'altra faccia di un certo cinema cavalleresco tirato a lucido. E poiché Monicelli è un umorista, ricordate I soliti ignoti, La grande guerra e I guardie e ladri, ecco questi costumi capricciosi di una barbarica stravaganza già delineare quelle che saranno le linee del film. La parodia sardonica dei film d'avventure in costume con qualche nota amara. Così come fece, il paragone d'obbligo, il Pulci quando scrisse Il Morgante per mettere alla berlina gli eroi dei poemi cavallereschi. Monicelli gira a colori con il sussidio di un operatore di Palma che ha sbalordito con le raffinatezze cromatiche del Deserto Rosso. Accanto al protagonista Vittorio Gassman vedremo Catherine Spack, Barbara Steele, Enrico Maria Salerno. Sempre per rifarci a certe atmosfere rusticane, ci sembra di capire che il regista e gli sceneggiatori, Age e Scarpelli, hanno tenuto presente anche la salacità delle avventure di Bertoldo di Giulio Cesare Croce e un certo gusto parodistico di due giornali umoristici d'anteguerra, il Marco Aurelio e il Bertoldo, che volgevano in ridere le storie dei cavalieri antichi.
Monicelli, ci sembra dunque che questo suo film voglia tentare, come hanno fatto i suoi precedenti, di capovolgere un po' un certo mito. In questo caso il mito del grande
del cavaliere, del grande cavalleresco, dell'avventuriero di simbolo. Ecco, diciamo.
Però sembra che in un certo modo l'Armata Brancaleone si ricolleghi anche un po' allo spirito dei soliti ignoti. Infatti è stato detto i soliti ignoti dell'anno 1000. In che senso?
Sì, un po', cioè è una compagnia di ventura, diciamo, di poche persone che vanno verso un'impresa molto più grossa di quella che sia la loro capacità e quindi sono messi in ridicolo nella loro voglia di essere più di quello che sono.
In Amici miei ha messo tutta una serie di scherzi che lei stesso probabilmente faceva con i suoi amici.
Sì, ma il fatto di questo Amici miei, tutto quello che si svolge in Amici miei, tutto, insomma, l'80% di queste beffe, di queste zingarate che si svolgono in Amici miei, erano tutte cose che si raccontavano, erano leggende metropolitane di Firenze, gli schiaffi alla stazione, si raccontavano continuamente. Poi nessuno in realtà l'aveva mai, praticato. E infatti non si può, perché se uno non si può fare, è una cosa tutta immaginativa che non si può fare. Io per ottenerla ho dovuto perdere un'intera notte, prendere le comparse che dovevano stare lì a farsi prendere gli schiaffi, segare i finestrini. Voglio dire, erano tutte leggende che si raccontavano a Firenze. Il fatto che entravi in un paese e dicevano qui va tutto distrutto, qui sarà aperta una grande autostrada. Lì era anche quella una cosa che si raccontava a Firenze, che noi avevamo messo in scena. Il linguaggio, la supercazzola, eccetera, che tutti parlano, c'erano parecchi fiorentini che lo sapevano fare benissimo, molto meglio di quanto lo abbiano poi fatto gli attori. Cioè, erano tutte cose che si raccontavano a Firenze e che noi abbiamo raccolto, messe in sceneggiato e messe poi realizzate. Ecco qua. Però erano tutte cose che raccontavano, appunto, anche lì un'Italia che era truffaldina, che voleva rinunciare al divertimento nonostante che arrivasse la vecchiaia, arrivasse la morte, che questi personaggi muoiono, alcuni, altri finiscono malamente, ma non ci vogliono rinunciare, usando poi anche delle cose sconsiderate, ecco, un linguaggio incomprensibile e divertendosi alle spalle degli altri. Ecco qua, questa era l'Italia che noi raccontavamo.
I toscani sono cattivi, questa cattiveria aiuta a vivere.
Ma più che cattiveria, più che cattivi, sono pungenti. C'è questa ironia, l'ironia è come un bisturi, va a fondo l'ironia. L'ironia perché per poter fare dell'ironia su una persona, su un avvenimento, su uno stato, bisogna conoscerlo molto 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 bene, molto a fondo. Allora ci si può anche far ridere sopra, certo, ironizzare sopra, ma bisogna conoscerlo bene. Perciò dico che l'ironia è come un bisturi, va a fondo, certo, guarisce, ma però fa male, deve andare a fondo. L'Italia è fatta appunto tutta gente che millanta una realtà, una personalità, una possibilità che non hanno, cioè un'Italia fatta di bari, l'Italia è fatta di giocatori di poker. Il poker è basato sul bluff, cioè far credere che sia una cosa che non hai, e poi quando il bluff viene scoperto col barare. Ecco qua. L'Italia è fatta di giocatori di poker, cioè bluffatori e quando necessario bari. E così è, così ho raccontato io, ma molti noi abbiamo raccontato l'Italia.
Dottore!
Un'Italia, sì, che stava elaborando, che stava risorgendo, un'Italia che stava ricostruendosi dalla guerra tremenda, perduta, dalla dittatura infame che era andata via in maniera farsesca, si era spenta così. Però raccontava anche che bisognava stare attenti perché c'era una minaccia dentro, e quindi ironizzava su questo benessere, su questo boom economico. E l'Italia che raccontavamo era proprio quella: attenzione, il boom economico, però c'è questa cosa che non è così, si faceva dell'ironia su questo boom, non credendoci molto e comunque dando l'allarme, come infatti è avvenuto. Adesso nessuno racconta qual è lo sbaglio e dove sta lo sbaglio.
Maestro, come la vede oggi l'Italia?
La vedo come una penisola. È una penisola che sta sul Mediterraneo e va alla deriva, proprio alla deriva tutta. Non è una questione solo di classe politica, si continua a parlare della classe politica, è tutto riduttivo questo. È la classe dirigente che secondo me è proprio, sta conducendo l'Italia proprio alla deriva. La classe dirigente adesso è anche quella precedente, sono due le classi.
Ma cos'è la cosa che la fa imbestialire di più?
È l'approssimazione, la voglia di non intervenire, il disinteresse e non prendere impegni, di considerare tutto da scartare, da non risolvere, di essere di non impegnarsi in niente, quindi di cercare soltanto la via più facile, quindi la raccomandazione, la parentela, oppure anche l'imbroglio, la truffa, tutto si usa qui ormai. E quindi l'Italia sta scivolando lentamente verso non so dove. Cioè non so dove, addirittura sappiamo da poco tempo che ci sono queste navi affondate con i veleni, vabbè, dappertutto. Ormai il Mediterraneo è una fossa di cadaveri, dove noi buttiamo queste navi di disperati che vengono e che noi facciamo affogare, o di navi affogate da altri italiani pieni di veleni. Pensi un po'.